Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nella rubrica dedicata a Roma che ogni martedì conduciamo insieme a Nicoletta Fattorosi Barnaba, che salutiamo. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di un grande attore romano specializzato nel genere comico che insieme a Totò è considerato il massimo esponente di quelle forme di spettacolo che un tempo si usava definire come teatro minore, cioè il varietà, la rivista, l'avanspettacolo.
Dialettale, insomma, diciamo appunto.
Figlio di un fabbro ferraio e nipote del falegname di Via Giulia, cominciò a recitare, si dice, nella bottega del nonno per divertire il vicinato, poi da un locale all'altro per raffinare la sua abilità della macchietta. Classe 1884, confermi Nicoletta?
Per quanto ne sappiamo, sì, 13 gennaio.
Parliamo di Ettore Petrolini, al quale è dedicata una mostra dal titolo Petrolini, Salamini e altri divini, in corso nella Casa dei Teatri a Villa Panfili. Nicoletta, ascoltiamo un brano di Petrolini in una vecchia incisione della raccolta Il Fonografo Italiano, proprio Salamini.
Con mia moglie non fessi questione mai, quel che volta la porto anche l'altro mai, questa mattina il salamini mi comprai, ho crompato il salamini a mano avanzo, se qualcuno ti patisce che io canto. È inutile parlare, è inutile dire, sono un bel giovanotti, sono un bel giovanotti, sono un bel.
Nicoletta,
allora,
un breve tour in questa mostra che potremo vedere fino al 5 gennaio prossimo.
Dunque, di Salamini proprio troviamo anche i suoi vestiti di scena, perché nella prima
in
sala
mostra,
in cui si entra nella mostra, troviamo proprio i vestiti di scena, non solo di Salamini, che era un po' la parodia dell'intrattenitore del Café Chantant, che è poi quello che lui ha iniziato a fare, perché praticamente ha iniziato come intrattenitore nei Café Chantant dell'epoca, e poi Amleto e poi Gastone, che era la parodia invece del Dandy D'Annunziano, diciamo, no? Quindi la domatrice, perché poi faceva anche parti femminili. E da come si è sentito, speriamo che i nostri ascoltatori abbiano capito bene le parole, era anche un tipo di gergo e di eloquio, quello di Petrolini, particolarmente assurdo. Era il teatro dell'assurdo, dello strano, perché sicuramente non sempre le sue frasi avevano un nesso logico, e questo era stato molto importante perché scardina proprio tutto quello che è il discorso del copione e quindi dell'improvvisazione,
non c'era niente
che
di
con
scritto.
Petrolini diventa veramente invece importantissima, e proprio il fattore dell'improvvisazione sarà quello che lo aiuterà a entrare nelle platee. Petrolini farà esattamente il contrario di quello che era stato fatto finora. A Roma la proposta teatrale era la scena con gli attori e il pubblico che interveniva in tutti i modi, mangiando, dicendo,
tirando pomodori,
mandarini. Quando usciva il pubblico, queste platee erano un disastro, perché bucce di mandarini, noccioline, tutto quello che si poteva. E Petrolini invece praticamente chiama il pubblico verbalmente dalla platea sul palcoscenico, perché lo prende in giro, certe volte lo aggredisce anche verbalmente, quindi veramente un cambio totale, che lascia però una caratteristica al teatro romano della vivacità e dell'immediatezza. Petrolini comincia in una piazza che non c'è più, perché si è diventata una strada, che era Guglielmo Pepe, una piazza in cui c'erano quattro teatri che si chiamavano Amor, Garibaldi, Nazionale e Politeama, che erano però più che teatri, direi baracconi da circo, cioè addirittura una ruota, tanto che a Roma si chiamavano i baracconi del circo. E se posso leggere quello che ci dice Petrolini di Piazza Pepe per vedere proprio i suoi inizi, i suoi esordi.
Una piazza fondamentale per lui, per la sua...
Esatto, sì, e per lui e per il Teatro di Roma, perché arrivavano proprio la domenica e il sabato, arrivavano flotte di persone a assistere a questi spettacoli, dalla donna barbuta che noi leggiamo tante volte, esistevano ancora questi fenomeni da baraccone, si chiamavano di fatti, no? E in questo suo libro Modesti a parti, ricordiamoci che Petrolini è stato un curatore della sua immagine. Tutto quello che noi vedremo nella mostra, nelle prime due sale soprattutto, è tutto materiale che lui ha mantenuto per passare alla storia, perché lui aveva capito di essere un personaggio. E in questo suo Modesti a parte così scrive: la piazza, ossia Guglielmo Pepe, era arida e polverosa, sassi per terra come ovi di struzzo. Si poi pioveva, con i piedi della nave in barchetta e gli schizzi di fango ad arrivavano al barbozzo. Ecco com'era piazza Guglielmo Pepe a quei tempi. Così, a piazza Guglielmo Pepe, fra i tanti baracconi, vi era quello di Don Peppe Iovinelli, conosciuto con il nome pretenzioso di Teatro Umberto. Fu là che io tentai una nuova prova, quella dell'artista di prosa. Fu una vita selvaggia, allegra e guitta, un'educazione a tutti i trucchi e a tutti i funambolismi, davanti a un pubblico che magnava le fusaie e poi tirava le gocce sul palcoscenico al lume di certe lampene, che il fumo spanneva dappertutto un odore da bottega dei friggitore.
Come dicevamo prima.
Quindi veramente un mondo scomparso dal punto di vista proprio degli odori e dei suoni.
In questa mostra appaiono anche foto di altri grandi attori.
Sì, attori che anche lui poi ha, diciamo, preso anche in giro, perché per esempio sono anche le immagini di Lidia Borelli, no? Lui ha preso anche in giro questo aspetto così drammatico del teatro, però poi nella sua vita così particolare ha cercato anche di entrare nel cinema. Però il cinema non gli ha restituito quello che gli aveva restituito il teatro, anzi diciamo che ha avuto dei fiaschi praticamente. E la cosa strana è
forse perché proprio non aveva questo,
esatto,
contatto diretto con il,
cioè,
con la platea.
Esatto, era troppo stigmatizzata la sua figura e poi fa del cinema drammatico, per cui fa dei fumettoni, Quando il pubblico ride, Cortile, sono film che sono stati persi e solo alcuni fotogrammi in digitale vengono messi anche nella mostra. Però voglio dire, la cosa strana è che lui fa dei film con dei contenuti che lui ha preso in giro sempre nel suo teatro, quindi è come una incoerenza, diciamo. Però voleva far vedere quanto fosse grande la sua verve artistica. In effetti questo purtroppo è un fatto che Petrolini non ha saputo reggere, diciamo. Il teatro innanzitutto era diverso e il cinema era diverso. Calcolate, oggi il cinema si fa all'impronta anche oggi, no? Quante volte vediamo camminando per le nostre città questi camion appunto con i camerini e si gira addirittura per strada, no? Questo non era impossibile, ancora molto si faceva in studio con queste luci fisse, cose che non potevano assolutamente stare addosso a Petrolini. E questo nuovo teatro che lui porta, che poi fu molto amato anche dai futuristi, tanto che cercarono di portarlo, di coinvolgerlo nella loro proposta artistica nuova, proprio perché appunto, come abbiamo già sentito in questo piccolo pezzo di Salamini, lui ha un registro innanzitutto fonico particolare, sapeva creare spazi vuoti e sapeva dare alla voce le giuste diciamo sfumature a seconda di quello che voleva dire.
Ma chi ci può raccontare la vera personalità di Petrolini è un altro grande attore che abbiamo avuto il piacere di ospitare spesso nei nostri studi, proprio perché inesauribile miniera di ricordi, di aneddoti e poi professionalità e soprattutto grande passione per il teatro. In collegamento con noi Mario Scaccia. Maestro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno maestro.
Allora, la sappiamo intanto, reduce dallo spettacolo al Teatro Rossini dedicato a Trilussa e Pascarella. Com'è andato questo spettacolo?
Stupendamente bene, come è andato sempre, perché non è la prima volta che lo faccio. Portai in scena la prima volta Trilussa in persona in un Trilussa Bazar congegnatomi addosso da Checco De Chiara quando ricorsero i 30 anni della morte, cioè nell'80, perché lui è morto nel 50, e qui c'è questo Trilussa Bazar con canti, balli eccetera. Poi piano piano è stato ridimensionato, abbiamo estratto soltanto alcune poesie che io recito e unito a Edoardo Sala che fa Pascarella, abbiamo messo su questo spettacolo Serata Romana, che sono 2 o 3 anni che portiamo in giro con grande successo. Anche a Roma è andato molto bene.
Scusi maestro, proprio Trilussa, attraverso i personaggi c'è una macchietta romanesca che poi Petrolini fa. Erano quindi vicini, diciamo, il teatro di Petrolini e la poesia di Trilussa?
Sì, molto molto vicino. la poesia di Teresa è poesia satirica, come tutta l'arte di Petrolini è satirica, e poi è contemporanea, perché certo. Petrolini è morto nel 1936, Trelusse è morto nel 1950, e quindi
si sono conosciuti.
Si sono conosciuti, certo, si sono frequentati. Ma a prescindere da questo, sono due personalità completamente diverse.
Certo.
Trelusse è un poeta satirico, e il Petrolini era un autore satirico, ma era anche uno straordinario attore, un personaggio unico nella storia del teatro italiano.
E Scaccia, Petrolini diceva che il romano, dagli stornelli ai sonetti, dal teatro comico a quello drammatico, veniva applaudito in tante città, da Parigi a Rio de Janeiro, pur il pubblico non capendo nulla di quello che si diceva. È possibile portare il romano nel mondo?
È possibilissimo,
senza...
perché l'ho provato. Nel 51 mi trovavo in America con Vittorio Gassman in una tournée in Brasile. E una sera Gassman a San Paolo del Brasile volle fare una serata dedicata alla poesia italiana, vero? In omaggio agli italiani che erano lì in Brasile, e dette a ciascuno di noi un poeta, assegnò un poeta, e ognuno di noi si esibì nel dire una poesia di questo poeta
in italiano, però
da Jacopone, da Toti fino a Trelusse,
ecco. Quindi veniamo al romano.
No, Trelusse non c'era, da Jacopone da Toti a Montale, i poeti in lingua italiana.
In italiano, appunto.
Io ero l'ultimo, che dissi Riviera di Montale. Mi applaudirono, chiesero un bis, e io, non avendo altro pronto, dissi un sonetto di Trelusse. E fu un grande successo, sapevo che il giorno dopo mi invitarono alla Radio Nazionale a dire delle poesie di Trelusse, e così feci. Da allora ho capito che Trelusse va bene dappertutto. L'ho detto a Parigi, l'ho detto a Zurigo, l'ho detto in altri posti, fuori d'Italia, ed è capito da tutti, è tradotto anche in giapponese.
E quindi lei è d'accordo con Petrolini quando dice: allora mi convinsi che nascere romano era una concessione speciale di nostro Signore Gesù Cristo.
Sì, 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 ha ragione.
È una lingua universale.
Anche perché noi, ma questo ti capita a tutti i dialetti, nell'esporre un pensiero in dialetto siamo portati anche, come posso dire, come espressione a rendere l'idea di quello che si dice.
Certo, quindi esce fuori l'uomo.
Quindi questo arriva a tutti, anche se non capiscono la parola, certo. Ma il concetto lo capiscono.
Sì, perché esce fuori l'essere umano.
Così, sì.
Certo. Senta, maestro, il teatro di Petrolini, si può dire dalla commedia dell'arte, no? Ma sappiamo che c'è stata una diatriba con Anton Giulio Bragaglia su questo, che Petrolini diceva di derivare dalla commedia dell'arte.
No, Petrolini diceva: io non discendo da nessuna cosa, discendo solo dalle scale di casa mia.
Ah, benissimo.
Perché
ecco.
Tutti quanti dicevano che Petrolini discendesse dalla commedia dell'arte,
perfetto.
In quanto era un improvvisatore, certo. Apparentemente improvvisatore, mentre le sue cose erano meditate e studiate, come del resto erano la commedia dell'arte. Anche i comici dell'arte meditavano e preparavano, certo. Le loro esibizioni che sembravano all'improvviso, vero?
Ecco, quindi grazie di aver sistemato questa chiacchiera,
tutti,
diciamo.
Tutti gli intellettuali, quando uscì fuori Petrolini, perché Petrolini fu scoperto dagli intellettuali italiani,
certo.
Da Pontempelli, dal Corrado Alvaro, eccetera, i quali sostenevano che Petrolini discendesse dalla commedia dell'arte. E lui una volta dichiarò: io non discendo da nessuna commedia dell'arte, io discendo solo dalle case, dalle scale di casa mia.
Maestro, qual era, con queste macchiette, questa spavalderia di Petrolini, qual era il suo rapporto con il regime fascista?
Beh,
poteva dire tutto?
Un rapporto molto ambiguo. Pronto?
Sì, 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 prego.
Era un rapporto molto ambiguo, perché il Duce era un fanatico di Petrolini, lo andava spesso a vedere, e lui lo prendeva in giro dal palcoscenico.
Quindi gli era consentito di dire tutto?
Ci rideva sopra il Duce alle buffonate di Petrolini. Però come pensiero lui era fascista, come tanti italiani da allora.
Quindi era obbligato ad esserlo in questo senso?
Ma un po'
o la sua ideologia era
ad essere quello che era. Come sempre bisogna chinare la testa alla politica, perché in fin dei conti hanno loro in mano il potere, fanno di noi quello che vogliono. Solo pochi tengono testa, io sono tra questi, infatti non ho splendori.
Però ha un teatro tutto suo, un modo di fare teatro suo particolare. Petrolini scaccia lavora in un periodo in cui in Italia si afferma il cosiddetto divismo, con attori come Eleonora Duse, la Borrelli, fino poi al teatro comico con Fregoli. Petrolini fu travolto anche lui da questo fenomeno.
Beh, era un divo del momento, non c'era spazio di esibizione dove non ci fosse Petrolini. Io ero ragazzo e ricordo che c'era dappertutto, era la radio, era il cinema, era il teatro, tutti i giornali ne parlavano, eccetera, uscivano continuamente i suoi libri. E Petrolini è morto a 52 anni, ma sembra che abbia vissuto 100 anni, perché ha riempito di sé il suo tempo.
E difatti lui ha lasciato anche un patrimonio, diciamo, di ricordi, no? Perché è stato curatore della sua immagine, in fondo.
Come? È profondamente curatore, e tutti i suoi libri ne parlano, eccetera, parlano di lui, racconta se stesso, i suoi viaggi, le sue tournée, i suoi trionfi, i suoi successi, i suoi insuccessi, eccetera.
E quindi dobbiamo ringraziarlo anche perché abbiamo un'enciclopedia praticamente petroliniana grazie a lui, insomma, no?
Certo.
Ma quanto rimane oggi nel teatro di Petrolini, nel teatro di oggi? C'è ancora, possiamo trovare delle tracce di quello che ha scardinato un po' Petrolini?
Petrolini, la grandezza di lui come autore sta in alcune commedie, come per esempio Chicchignola, che io ho portato in scena,
certo. Vero,
con un grandissimo successo, davvero che uscì fuori un revival di Petrolini, tutti quanti ricominciarono a parlare di lui, si andarono a trovare anche le cose che non si erano dimenticate. Petrolini ha scritto molto per il teatro, ma naturalmente scriveva per se stesso. Il guaio di Petrolini è che molti attori lo hanno voluto imitare, ne hanno fatto l'imitazione, cosa che lui aborriva.
Certo.
Diceva, io comprendo l'emulazione, ma non la copia. Diciamo che disse qua che molti attori facevano di lui,
sì. Sapete
che una volta uscito dal suo teatro dove stava recitando, andò a menare a un comico nel teatro vicino che si esibiva facendo le sue parodie. E poi ritornò a recitare, capisci?
Quindi
perché
certo. Era
un personaggio straordinario.
Quindi la sua originalità è irrepetibile.
No, non si può imitare Petrolini, è come se io imitassi Carmelo Bene, come posso
certo. Farlo?
Certo,
imitare no, ma interpretare.
Come se io imitassi un qualunque altro
certo, attore,
certo. Non lo faccio, non si può fare e non si deve fare.
Cioè, interpretare, non imitare, sono due cose
certo,
diverse.
Io certo, io ho interpretato Chicchignola come se fosse un personaggio di Molière
certo. O
di un altro autore qualunque. Certo, l'ho scavato in profondità ed è uscito fuori lui,
certo. Ma
è uscito fuori l'uomo Petrolini.
Certo. Tant'è
vero che la vedova sua mi disse, venendomi a trovare in camerino, lei mi ha ridato il mio uomo, non la maschera,
e questo
ma
penso,
l'uomo Petrolini.
E questo penso l'elogio più bello che l'elogio potessi avere.
L'elogio più bello che io ho avuto in
certo. Teatro.
Maestro, siamo in conclusione, l'abbiamo vista pochi giorni fa appunto al Teatro Rossini, che cosa sta preparando?
Adesso sto rinunciando le prove del Curioso Accidente, che andrà in scena al Teatro Valle il 19 dicembre e poi parte per una lunga tournée che mi porterà anche in Belgio, in Spagna e in Inghilterra.
Che meraviglia.
Maestro, grazie per essere stato con noi e per la sua sempre gentile disponibilità.
Auguri a tutti, scusatemi del ritardo.
Grazie a lei, arrivederla.
Nick, allora ricordiamo ancora la mostra su Petrolini
certo. E
ci lasciamo sulle note della macchietta più famosa in fondo di questo attore romano che è Gastone, e quindi grazie per essere stata...
Che la madre chiamava Tone
per risparmiare il gas.
No? Quindi questo lo sappiamo tutti.
Grazie per essere stata con noi, buon ascolto da
grazie
parte di Eliana Storri.
Gastone, artista cinematografico, presentatore dei Baltabarè, uomo sempre stanco, rovinato dalla guerra, conquistatore di donne a dietro continuo. Gastone, sei il cinema il padrone. Gastone, Gattone, sono sempre ricercato per le figlie più distratte, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracco.
collarino e il pantalone, gattone, gattone. Tante, mi ritrovano se le gambe, bello, non ho niente nel cervello, raro, io mi faccio pagare caro, che c'è pensare che funzione, gattone. La guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra, avevo montato un bel numero, una bella pupetta, una bella bambina, una cecoslovacca, con la guerra me la rimpatriarono, me la mandarono in Svizzera, a me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra, perché io sono molto ricercato, nel parlare, nel sentire, ricercato dalla questura, sempre ricercato. Non c'era la guerra, a quest'ora stavo a Londra, dovevo andare là a musicare un libretto, perché sono anche musicista, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. A me mi ha rovinato la guerra, non c'era la guerra, a quest'ora stavo a Londra.